Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Buongiorno a tutti voi. Coraggio, ci dice il Signore. E ecco, vogliamo approfittare del dono di un altro giorno di esercizi e continuiamo a farlo con appunto accompagnati dal Vangelo di Marco. E così oggi vorrei fermarmi ancora sulla seconda parte del capitolo 5, però accennare anche al capitolo 4, dove il Signore fa una catechesi, e Gesù era un maestro che insegnava con la vita e con le parole, no? Per cui come noi fratelli e sorelle cristiani cerchiamo di fare l'uno per gli altri, no? Delle catechesi, molto di più naturalmente le catechesi del Signore Gesù erano forti, no, efficaci, pieni di Spirito Santo, no? La gente dice pieni d'autorità, che parola è mai questa, no? Non come gli scribi e i farisei. Allora, ecco, nel capitolo 4 c'è la parabola. Gesù inizia, dice, cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Torna questa cosa del mare, del mare. Perché la parola del Signore vuole strapparci, ricordate tutto la simbolica del mare, no? Ci vuole strappare, ci vuole liberare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra, lungo la riva. Notate, qui accade un po' la stessa cosa che ci viene raccontata anche in Luca, al capitolo 5, quando c'è il brano della pesca miracolosa, vi ricordate quella sulla tua parola getterò le reti, no? Proprio all'inizio si dice che Gesù insegnava lungo il mare, la folla gli faceva ressa, lui sale su una barca e chiede a Pietro di scostarsi un poco da riva e da lì insegnava. E qui la stessa cosa, no? Quindi si vede che accadeva tante volte. Però è forte, no? Perché da una parte c'è la folla che è così assetata, no? Di una parola vera, di una parola di vita, che è tutta lì ad ascoltare, però quasi che li fa, no? Ressa attorno, vedremo poi dopo ancora una situazione di ressa. E il Signore che prende distanza. Questo è importante, no? Anche perché dice che, ecco, noi il Signore Gesù non ce l'abbiamo in mano, per quanto possiamo conoscerlo e ringraziamo Dio di quello che ci ha donato di poterlo incontrare, ma Gesù è altro da noi. Questo perché? Perché una relazione vera è vera se c'è distanza, se c'è un riconoscimento di un'alterità. Questo vale anche per noi, perché voi sapete che nelle patologie della relazione è anche proprio la fusionalità. E purtroppo, no, nel mondo e anche a volte nella Chiesa accadono situazioni in cui c'è un leader, una leader, che ha una personalità così forte che attira tanta gente attorno, ma li fa a sua immagine, no? Perché è così preponderante. E gli altri, ci sono quei gruppi dove tutti parlano nello stesso modo. Quando andavo a scuola c'erano dei ragazzi che erano di Grottaglie, in particolare uno di Grottaglie come me, e però che quando parlava di cose poi di chiesa assumeva un accento milanese. Chi lo diceva? Cioè, da dove lo prendi questa cosa? Sei di Grottaglie come me, no? Perché dato che lui faceva parte di un gruppo che faceva riferimento a Milano, non dico il nome, Comunione e Liberazione, e allora, cioè, questi qui quando, no, parlavano, assumevano, e lui diceva, ah, No, Gesù intanto ci rispetta, vedete? Ci rispetta. Prende distanza e chiede a noi anche di... Gesù non è il nostro bambolotto. Sapete, ci sono alcuni che dicono, no, lui, il mio, cioè il tuo che... Non è il tuo bambolotto Gesù. Gesù è il Signore della tua vita, con cui... però lui è altro da te. Quindi a me spaventano a volte anche dei religiosi, dei preti che parlano di Dio e di Gesù come se ce l'avessero in tasca, no? Cioè loro... Allora è bello questo, no? Il Signore per parlarci prende distanza, si allontana da riva. E da lì insegnava molte cose con parabole. Il Signore doveva essere un grande narratore, Gesù. Tra l'altro c'è uno studio di un autore tedesco che presenta Gesù come poeta. Cioè nel senso, non tanto che non abbiamo delle poesie di Gesù, però abbiamo delle parabole che sono dei racconti che Gesù ha creato. Dei racconti che naturalmente volevano in qualche modo trasmettere un messaggio, coinvolgendoci, no? La parabola è una storia interessante in cui uno la accoglie per dire, ma è carina la nostra cosa, ci entra e poi scopre che parla di lui. Ricordate Nathan, no? E con Davide, la pecorella, l'uomo che aveva una sola pecorella. E Davide a un certo punto partecipa a questa storia dicendo chi ha fatto questo da re, no? No, merita la morte, dovrà pagare, eccetera. E Nathan gli dice guarda, quello che l'ha fatto sei tu. Quindi la forza delle parabole, no? E allora ecco Gesù con parabole e diceva ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60 e il 100 per uno. E diceva chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Notate, all'inizio Gesù aveva detto ascoltate, e poi alla fine dice chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quindi per dire l'importanza dell'ascolto, no? Che è quello che stiamo anche cercando di fare in questi giorni. E allora, poi sappiamo che il Signore la spiegherà, questa parabola, no? I discepoli chiederanno e lui dirà, non capite questa parabola? E come potete comprendere tutte le parabole? E poi spiega, no? Che il seminatore è la parola e i terreni sono quelli nei quali viene seminata la parola, dice la strada, dove appunto sono coloro che ascoltano, no, subito, ma viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Allora, innanzitutto questo, no, che come dire, una prima considerazione che potremmo fare è che io non sono un contadino, però no, cioè, credo che sia di tutti poter cogliere che sto contadino è un po' sprecone, perché su quattro parti di semente che getta una parte sola va sul terreno buono, no? Cioè su una parte sulla strada, una parte fra i sassi, una parte fra i rovi e una parte sul terreno buono. Uno dice, poveretto, cioè voglio dire, adesso non so quanto costa la semente, ma in genere un contadino cerca di stare attento, no? Perché la semente costa. Allora, c'è un, appunto, colui che semina è un po' un contadino maldestro, cioè sprecone, mi piace di più, no? Cioè, come dire, c'è uno spreco dell'amore di Dio. Il Signore si dà senza misura, sprecandosi, con fiducia, così, sperando che il nostro cuore, no, che ora è strada, ora è terreno pieno di sassi, ora pieno di rovi, possa in qualche parte essere almeno un po' un terreno buono dove la parola possa entrare più in profondità. No? La strada, stanno facendo la strada, no? Ce l'abbiamo qua davanti a noi. In questo asfalto che stanno mettendo, speriamo che lo mettano bene, no? Cioè, dove... però certamente l'asfalto non è il luogo ideale per la semina, perché il seme rimane lì, non entra proprio, quindi arrivano gli uccelli e lo portano via. Il terreno pieno di sassi è dove, no, sappiamo che tra i sassi il seme può entrare, no? Però se ci sono sassi anche sotto non attecchisce parecchio, no? Per cui arriva il sole, le prove della vita e subito secca, no? Sono quelle fedi che non mettono radici, per cui alla prima tempesta, ricordate anche nel Vangelo di Luca, Gesù userà quella bellissima immagine della casa costruita sulla sabbia e la casa costruita sulla roccia, no? E poi quello che cade tra i rovi attecchisce, però dato che è coperto da tante preoccupazioni, no? Non riesce a respirare, non riesce, no? E allora ecco questo terreno buono, no? Che il Signore cerca, nel quale la parola può, del Padre suo, che semina con abbondanza, senza misura, non temendo di sprecare il suo amore. Torneremo su, vedremo ancora un'immagine, no, di questo spreco più avanti. E allora è quello che il Signore fa, è quello che il Signore cerca e spera nei nostri terreni del cuore. Tutto questo capitolo che è un po' sulla fiducia, vedete, il Signore ci dà fiducia e spera fiducia, la nostra, no? Il Signore ci dà fiducia, come dire, il Signore continua a rischiare con noi. Continua a, ecco un gesuita che, un anziano che era ammalato di un tumore e una sera in ospedale i medici gli avevano detto che non sapevano se la mattina lui sarebbe stato ancora vivo. Naturalmente quella notte lui non ha dormito e mi raccontava che mentre era lì, no, in questa veglia, e pregava, no, ogni tanto così, allora diceva al Signore: Signore, tu, cioè io scegliendo te ho fatto bene, tu scegliendo me non so, no? E allora è questa fiducia, no? Pensate, gli antichi che erano sapienti forse più di noi su tante cose, si domandavano perché oggi viviamo? Noi stiamo vivendo, no? Fino a stasera non lo sappiamo, lo speriamo, ma oggi stiamo vivendo. Perché? Uno si può dare tante risposte, vuol dire, beh, non lo so, cioè magari il mio stato psicofisico, no, è vero che non dipende solo da questo, perché cammini, ti cade, no, e tocchiamo ferro, facciamo tutti gli scongiuri, no, eccetera. E, però loro si dicevano, sì, tutte queste sono ragioni, fino alla fine nessuna, però una più profonda, sapienziale, è, come dire, è un tempo che ancora il Signore ci concede per convertirci. È un giorno ancora della pazienza amorosa di Dio per noi. Credo che sia una riflessione profonda, no? Perché stiamo vivendo? Cioè, e abbiamo ricevuto il dono di questo giorno, che non è scontato, no? Noi andiamo a dormire, io domani farò questo qua, cioè i nostri anziani dicevano più, no? Se Dio vuole, no? Allora quando ci vediamo, domani 8, se Dio vuole, oggi non lo si dice più. No, oggi 8 giorni, l'anno prossimo la gente programma, no, poi capita la pandemia, ci fa saltare tutto. Però ecco, questa consapevolezza, no, di questa fiducia che il Signore continua ad avere in noi, no? E l'ultimo brano del capitolo 4 è un po' come un test. Dice, in quel medesimo giorno, versetto 35, venuta la sera, disse loro, passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era. È bella questa frase, pensate, lo presero con sé, così com'era. E non era facile per i discepoli stare con questo Gesù. No, ricordate il brano dell'indemoniato geraseno, no? Giunsero all'altra riva del mare, sceso, perché vedete, noi non è che lo comprendiamo sempre, come anche i primi discepoli, cioè il Signore è così avanti, ha così una, presenta una pienezza d'umanità con Dio, così piena, che noi facciamo fatica a stare dietro. Allora è bello che lo presero così com'era, anche con quello che non lo capivano, no? Ma lo presero così com'era, nella barca. E c'erano altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono nella barca, tanto che ormai era piena. Sapete che un'interpretazione sempre di questa barca su cui vanno i discepoli con Gesù è sempre stata l'interpretazione, l'immagine della Chiesa, che vive le sue tempeste, dentro e fuori il Vaticano. No, nel Vaticano c'è questo primo processo in cui è coinvolto un cardinale, perché almeno dalle accuse, poi si vedrà se è vero o no, c'era una banda che sperperava milioni di soldi, di euro e dollari, che erano le offerte dei cristiani cattolici per le chiese, per la Chiesa. Tempesta, dentro e fuori. Allora, e quindi dice, e le onde si rovesciavano nella barca tanto che ormai era piena, in certi momenti sembra che affonderemo. In certi momenti c'è una tale bufera che sembra che andremo a picco. Ed egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Tra l'altro è anche interessante questo signore, questa tempesta, e lui sta lì a dormire. E allora lo svegliarono, gli dissero, maestro, lo chiamano maestro, vedete, no? Loro sono discepoli, lo chiamano maestro. Però gli dicono, non ti importa chi siamo perduti? È forte questo, no? Cioè, i salmi, noi dovremmo pregare i salmi dalla Bibbia. Dico questa cosa che è un po', non so, nel senso che i salmi che noi preghiamo nell'ufficio, come sapete, sono censurati, cioè nel senso che i salmi che abbiamo nell'ufficio sono stati tagliati delle cosiddette parti imprecatorie, perché sapete, scandalizzano, no? Cioè, poi dici, dobbiamo scandalizzare. Però se tu vai nella Bibbia, le trovi intere, no? Con tutte le cose imprecatorie. E nei salmi si dice, Signore, dove sei? Dormi? La tua eredità viene calpestata dalle genti e tu che stai a fare? Forte, eh? Avessimo questa confidenza col Signore che il salmista aveva. Nella tradizione ebraica, no? Tradizione ebraica si dice che alla fine dei tempi, e certo noi dovremo dare tante spiegazioni al Signore, ma anche Lui dovrà rispondere a tante domande. Anche lui dovrà rispondere a tante domande. E i discepoli dicono, oh, Non ti importa, fai stai a dormire. Si destò, minacciò il vento e disse al mare, taci, calmati. Vedete, il vento e il mare, no? Il mare della morte. Il Signore che è più forte della morte. È già un annuncio, no? Di quello che sarà pieno nella sua morte e resurrezione. Il vento cessò, ci fu grande bonaccia. Poi disse loro, perché avete paura? Non avete ancora fede? Vedete, no? E appunto, il Signore ha fiducia in noi e spera che impariamo a fidarci di Lui. Che sperimentandolo in qualche modo affidabile, impariamo a fidarci di Lui. Allora il Signore dice, ma non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro, chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Ora, il brano sul quale ci fermiamo un po' di più è la seconda parte del capitolo 5, prima parte l'abbiamo vista ieri, no? Con il demoniato Geraseno. Nella seconda parte noi abbiamo che, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E continua sempre questo Gesù che parla alle folle vicino al mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi, lo supplicò con insistenza, la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva. Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi, senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita dal male. Poi seguiremo. Allora, in questo episodio, intanto notate, no? È un racconto dentro un racconto. No, c'è questo racconto di questo capo della sinagoga che va a supplicare Gesù di andare a curare la sua figlioletta che è agli estremi, malata, sta per morire. E mentre Gesù va con lui c'è questo episodio di questa donna emorroissa. Quindi attenzione, questo episodio intanto è a che fare con due donne, la donna emorroissa e la giovinetta. E attenzione, due donne in uno stato di impurità. La donna emorroissa perché perdeva sangue ed era impura, nel senso che era in una perdere sangue significa stare morendo, no? Nella mentalità anche antica dove il sangue è la vita, quindi sei vivo però porti già i segni della morte, sei in uno stato, no? E ancora di più questa figlioletta che sta malata, sta per morire, e anzi sappiamo che quando Gesù arriverà sarà morta, Gesù la incontrerà morta. Quindi Gesù che incontra no, delle donne in stato di impurità. E voi sapete bene che nell'antico Israele la condizione della donna era molto peggio di quanto è oggi. Oggi dei passi avanti si sono fatti, non siamo ancora allo stesso livello, anche nella Chiesa, e lo sapete bene, il maschilismo, e d'altra parte se non vi prenderete voi i vostri giusti spazi, noi uomini non ve li lasceremo mai, nonostante tutti i proclami dei papi. Cambiato qualche cosa? Poco, poco. E allora ecco, una condizione, no, di persone ai margini e ancora di più ai margini perché in condizioni di impurità. E notate questa donna, fra l'altro Marco qui, come sempre, ha uno stile scultoreo quasi, no? Cioè nel senso che lui scolpisce con le parole, dà dei colpi e fa venire fuori l'immagine in maniera molto forte, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, anche qui un numero che dice quasi da sempre, e aveva molto sofferto per opera di molti medici, e medici in greco è la stessa parola di salvatori, quindi lei perdeva sangue, perdeva vita, e aveva molto sofferto per quei salvatori a cui lei si era rivolta, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi peggiorando. Situazione. E vedete, qui è veramente l'immagine dell'umanità che perde vita. E qualcuno dice che in fondo no, il nascere è un correre verso la morte. La nostra vita dal momento della nascita va verso la morte, no? Questa vita che ci sfugge dalle mani, non so, diciamo, uno dice, ma io avevo 40 anni e adesso ne ho 60, e com'è? È così, cioè, era un momento là e adesso no. Poi la vita è un po' come la sabbia, no? Tu prendi la sabbia, la stringi e ti esce dalle dita, no? E allora uno, per non morire, per avere l'illusione di non morire, cerca, no, nelle idolatrie, nei salvatori, per esempio pensate il denaro, che ti dà l'illusione che se tu hai tutto, hai tanto, puoi fare, come dire, no, ogni cosa che ti verrà tu avrai i mezzi per affrontarla, che è un'illusione. No, io ho il denaro, vado dai medici migliori del mondo, negli Stati Uniti, pago e loro mi guariscono. Io pago, quello che c'è da pagare pago e loro mi guariscono. No? O anche altre illusioni, il potere, quello di pensare che essendo io qualcuno che non sono come gli altri, perché io sono io e voi non siete nessuno, no? Allora voi morirete, no? Perché si dice tutti dobbiamo morire, no? E uno fin tanto dice tutti dobbiamo morire intendendo tutti dovete morire, vabbè. Ma quando uno dice io devo morire, no, allora il potere dà l'illusione di essere diverso dai tutti, perché io non morirò. C'è un film americano che ha 40 anni, un filmetto che si chiamava Stregati dalla Luna, è un filmetto così, comunque in cui c'era a un certo punto una scena che quando lo vidi mi colpì, perché la storia era di una figlia di una coppia italo-americana di emigranti, e questi anziani, in cui poi lei era impersonata da un'attrice molto brava, e allora il marito anziano l'aveva sempre tradita, no? Per cui l'ennesima sera in cui lei sta lì seduta davanti alla televisione, lui arriva tardi, e lei gli dice dove sei stato, e lui fa smettila, che ho avuto da lavorare, no, eccetera, così, no? E lei gli dice, ed era stato con una delle tanti amanti prostitute, no? E lei gli dice, tu sai perché fai così? E lui dice, che vuoi? E dice, tu fai così perché hai paura di morire. No, continuare a dire no, io non sto morendo, non sto morendo. Ed è un'illusione, perché alla fine si muore tutti. E allora è questa umanità che in questa donna che ha cercato invano le salvezze, no, nelle idolatrie, che vedendole come dei salvatori, dando tutto, spendendo tutto, perché poi per i nostri idoli noi diamo tutto, no? Diamo le nostre energie, diamo tutto quanto, però c'è una fregatura, perché uno non ci guarisce, due ci fa peggiorare. E cosa dice il testo? Dice che questa donna, udito parlare di Gesù, vedete, lei ha ricevuto, qualcuno le ha parlato di Gesù, e qualcuno le avrà parlato di Gesù dicendo che è un uomo che salva, è una buona notizia, no? È una, qualcosa gli avrà detto del genere, no? Tanto che lei, no, fa fiducia, notate, fa fiducia a questo annuncio che ha ricevuto, e cosa fa? Venne tra la folla. Guardate che se l'avessero riconosciuta, poi magari era 12 anni che era malata, magari tanti lo sapevano, e lei era in uno stato di impurità, e un impuro che tocca qualcun altro passa l'impurità, passa l'impurità. E vedremo, nella tradizione antica ebraica c'è una sola cosa che se viene toccata dall'impuro non solo non riceve l'impurità, ma dà invece salvezza. Cos'era? L'altare di Dio del Tempio. L'altare di Dio del Tempio era l'unica cosa che gli ebrei credevano, che toccandolo tu da impuro non solo non trasmettevi, ma anzi ne ricevevi salvezza, che è quello che accadrà a questa donna toccando Gesù. È quello che accadrà a questa donna toccando Gesù. Però vedete, lei andando tra la folla e toccando, nella mentalità religiosa, no, passava l'impurità. E se l'avessero scoperta, l'avrebbero malmenata, l'avrebbero cacciata, come si fa ad avere nelle nostre comunità di giusti e di puri i peccatori? Fuori, ma stiamo scherzando, che mica possono stare con noi, non si meritano. Cos'è sto buonismo alla Papa Francesco, no? Adesso la comunione a tutti, adesso siamo arrivati, sto buonismo, eccetera, eccetera. No, qui soltanto chi merita. E questa donna, notate, attraverso la folla, ed è forte perché la determinazione e la fiducia di questa donna le fa rischiare e la fa arrivare attraverso tante difficoltà, immaginate tutte, no? A toccare il lembo del mantello di Gesù. A Magdala, sul mare di Tiberiade, c'è un centro, ci sono degli scavi dell'antica Magdala, del tempo di Gesù, e lì hanno creato anche una chiesa, un luogo che custodisce alcune cose antiche, e poi hanno messo anche delle cose moderne. In particolare hanno messo un quadro lungo così, che presenta questo episodio da un punto di vista insolito, cioè lo presenta dal punto di vista dei piedi, cioè nel senso che su questo quadro ci sono dei piedi con dei sandali, si intuisce quello centrale, quello di Gesù, poi altri piedi con sandali, no, delle altre persone, e una mano, quasi che questa proprio, no, si sia a un certo punto abbassata per andare a toccare, no? Nel dire appunto nella fiducia che se avesse toccato diceva, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. Che fiducia, eh? I discepoli, appena la barca era così, ehi, dove sei, Signore? Non ti importa più di noi? Cioè, non ci vuoi bene? non ci vuoi bene? Qui una donna impura, eccetera, arriva a dire, devo toccarlo, perché anche se toccherò solo un lembo del suo mantello, sarò salvato. Toccando Gesù, sperimenterò la salvezza. E le avviene così, perché ci riesce e subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Questa salvezza, l'incontro con il Signore, coinvolge tutta la nostra esistenza. È anche la nostra corporeità che deve essere sempre più amata, liberata dal Signore. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, chi ha toccato le mie vesti? E i suoi discepoli gli dissero, tu vedi la folla che si stringe attorno a te e dici chi mi ha toccato? Forte, no? Perché tutti questi addosso, nostri discepoli che cercano di bloccare le persone che vogliono, e naturalmente un po' come capita a Francesco, no? Cioè, poverino, poi... chi lo prende di là a un certo punto cioè, e così con, ancora di più con Gesù, per cui Gesù sente che c'è stato un tocco diverso. I discepoli non capiscono e dicono, anzi, ma Signore, ma che domanda è? Chi mi ha toccato? Che domanda è? Ti stanno tutti addosso. I discepoli sono più realistici, no? Più... Però vedete, Gesù si rende conto che c'è un tocco e un tocco. Io penso tutti noi, no? Tutti noi, presbiteri e fedeli, quando andiamo a prendere, no? Il corpo di Cristo, lo tocchiamo. Però, come sappiamo, ecco, si può toccare con fede e si può toccare... per abitudine, per convenienza, per tanti motivi, no? Per mestiere, no? Sapete che, ecco, no, perché anche magari uno, sai, con le messe, con i sacramenti, no, un po' di soldi se li fa. Quindi si può toccare in tanti modi il Signore. Però il Signore si accorge quando c'è un tocco di chi ha fiducia e spera salvezza. E allora egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Vedete, l'incontro con il Signore deve, come dire, con questa donna deve giungere a pienezza. Perché questa donna, per la sua situazione, perché una donna impura, non poteva presentarsi a Gesù apertamente, no? Perché mai e poi mai l'avrebbero fatta, sei impura, devi stare lontano. Però lei riesce ad arrivare nella fede, a toccarlo, no? A superare anche tutti quelli che gli facevano barriera. A volte ci può essere una chiesa che fa barriera e non permette facilmente alle persone di incontrare Gesù. La Chiesa è anche questo, purtroppo, no? A volte la Chiesa è un intralcio. A me colpiva che Benedetto XVI, quando era ancora Papa in carica, diciamo, andò in Germania e fece un incontro con delle persone che erano state vittime di abusi di preti. E lui, rivolgendosi a loro, disse, comprendo che persone che hanno vissuto la vostra esperienza tragica abbiano potuto lasciare la Chiesa. Detto da un Papa, no, rispetto a quelli lì che dicono no, mai lasciare la Chiesa. Allora Benedetto dice, comprendo che dopo aver incontrato preti così
e aver vissuto questa dramma, questa violenza, voi di preti non ne volete più sapere. La Chiesa è santa e prostituta, eh? È santa e prostituta. Sant'Ambrogio lo diceva, Sant'Ambrogio. Però questa donna riesce, no? E Gesù, sentendo, no, la porta all'incontro pieno, facendola venire davanti a lui, ascoltandola. Forse è che la prima cosa che Gesù, incontrandola, l'ascolta, e lei gli dice tutta la verità. E lui gli dice: figlia, la tua fiducia ti ha fatto trovare salvezza. Io penso che sicuramente fra quelli che stavano attorno a Gesù si erano quelli che si erano un po' rimasti così, per dire, però era impura, non si poteva avvicinare. Cioè, è stata guarita, è lì. Cioè, era impura. Perché sapete, la legge di Dio va in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Vedete, non fatelo venire, no? Non farlo venire più il maestro, perché ormai è morta. Cioè, c'è stata l'ultima parola. Umanamente per noi è così, l'ultima parola è la morte. Come si dice, no? Finché c'è vita, c'è speranza. Nel momento in cui c'è la morte. E allora, perché disturbi il maestro? Vedete, come dire, che può fare il maestro? La signora morte ha vinto ancora una volta. Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. Vedete, il Signore dice: coraggio, non temere, no? Soltanto cerca di aver fiducia, prova ad aver fiducia. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte, no? E sicuramente il dolore, sicuramente anche, sapete che poi anche da noi un po' di anni fa c'erano le piangenti, no? Quelle che proprio erano un po' di mestiere, no? Quando c'era un funerale andavano lì, sostenevano il pianto, avevano anche una funzione, ma sostenevano il pianto, così anche nell'antichità, le piangenti. E Gesù dice: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Perché uno dice: ma che stai a dire? Dorme, è morta, è finita. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talita cum, che significa: fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava, aveva infatti 12 anni. Vedete, è forte che il Signore prende la mano, anche qui lui fa un gesto che non avrebbe dovuto fare, nel senso che per gli antichi il cadavere era impuro. No, del cadavere se ne dovevano occupare, no, le persone che avevano a che fare con la morte e che erano considerati anche loro impuri, no? E notate, qui Gesù è lui che tocca, prima è stato toccato. Come dire, c'è un tocco che viene dalla nostra ricerca di lui e dal rischiare su di lui, e c'è un tocco che viene da lui, un cercarci nella nostra morte. E il toccarlo, in ogni caso, dà salvezza. e una forza di vittoria sulla morte. Una forza di vittoria, anche se c'è la morte, ma è forza di vittoria sulla morte. Questo dovrebbe dire anche a noi qualcosa, no? Fra le cose che mi sembra abbiamo perso, e per esempio anche quella di noi non ci prepariamo più alla morte. Noi cristiani non ci prepariamo più alla morte. Una volta c'erano i ritiri di preparazione alla buona morte, no? Oggi non si fanno più. Cioè noi viviamo la morte rimuovendola, non pensandoci, no? Per poi viverla come qualcosa che a un certo punto ci arriva addosso e ci spiazza. Ma non ci siamo preparati. E invece noi dovremmo prepararci, e io credo anche come religiosi. No, se noi come religiosi dovremmo essere segno, dovremmo, e allora per i nostri fratelli e sorelle cristiani, allora noi dovremmo essere i primi, nel nome del Signore, a prepararci a guardare in faccia la morte, con le nostre paure, però in qualche modo sostenendoci nella fiducia del Signore risorto e osando sperare che quella morte che tutti quanti avremo davanti non sia l'ultima parola sulla nostra vita. Perché noi proviamo a credere in Gesù. Non lo so, forse sto dicendo delle cose sballate, non lo so, però mi sembra che non ne parliamo più. Dell'unica cosa certa della nostra vita. Essi furono presi, e subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva 12 anni. Come 12 anni erano gli anni in cui la donna aveva perdeva sangue, 12 anni. C'è una vita intera che viene recuperata. Nulla va perduto della nostra vita. Bene, allora buon lavoro, coraggio.